Dare il buongiorno come sempre, come ogni giovedì a Tancredi Palmeri. Ciao Tank, buongiorno a te.
Buongiorno.
Allora, ragazzi, si è assegnato un altro trofeo dopo lo scudetto, la Coppa Italia che è andata alla Juventus, 14° trofeo, Juventus che batte in finale 2-1 l'Atalanta, una gara possiamo dire bella, molto bella, un primo tempo appannaggio dell'Atalanta, secondo tempo in cui abbiamo visto in campo soltanto la Juventus, ma la cosa bella, Tancredi, voglio partire da qui, è finalmente la presenza del pubblico, che devo dire dà proprio un suono diverso, è come se tu guardassi un film senza musica e con la musica, nei momenti cruciali, la musica ti dà quel tocco in più, no?
No, vabbè, è proprio un'altra cosa. Non so, tu sei stato allo stadio da quando ci sono stati, da quando è stata la pandemia?
Juventus-Napoli e quindi non c'era nessuno, ti assicuro che vederla con il pubblico,
Il
anzi
recupero?
Napoli-Juventus, perdona, no, la gara al San
Ah,
Paolo,
quello 1-0.
esattamente, quindi vederla col pubblico e vederla senza pubblico è proprio un altro sport, ma
No,
proprio un altro
sì. Io
sport.
sono stato a Inter Torino l'anno scorso,
Sì.
Atalanta Real Madrid. Inter Sassuolo, Inter Sampdoria, no, è non è proprio lo stesso sport, proprio lo stesso sport. Mi dava lo stesso effetto di quando sono andato a vedere qualche allenamento, onestamente. Stessa cosa, stessa tensione, ecco, la stessa tensione di un allenamento.
Ti posso chiedere, secondo te, ma ci sforziamo qui proprio con ipotesi, se ci sono squadre che con il pubblico quest'anno avrebbero avuto di più o squadre che avrebbero avuto di meno e quali, secondo te?
Boh, valla a vedere. Vai,
Perché
domanda da un
l'impatto
milione di
c'è.
dollari. Teoricamente uno direbbe, il primo esempio che viene è il Milan, perché la controprova era che il Milan veniva soffocato da San Siro, poi invece senza la pressione del pubblico non è riuscito. Secondo me, per esempio, l'Inter sicuramente ha perso in Champions, perché la spinta di San Siro ti dà, e io ricordo Inter-Tottenham per esempio, quel gol di Vecino all'ultimo lo fece San Siro praticamente, e quindi magari con lo Shakhtar avrebbe potuto, con il Real Madrid no, ma con lo Shakhtar magari avrebbe potuto aiutare. La Juventus sicuramente certi punti buttati in casa,
Tipo Benevento, magari lì una carica
Benevento,
diversa. Certo.
quali altri ha buttato in casa la Juve?
Beh, anche con la Fiorentina ha perso 3-0, magari, che ne so, avrebbe giocato in maniera diversa.
Allora, secondo me il pubblico ti dà
Si dà
quando te la
qualcosa.
stai giocando. Se
Sì.
vai male, male,
Beh, la stessa
fosse anche
Juventus-Atalanta, no?
controproducente.
Che è finita 1-1, magari avrebbe potuto dare quella spinta in più.
Può essere, sicuramente avrebbe stritolato un po' di più certi avversari, questo
Napoli la
sicuramente.
stessa cosa, potremmo dire. Il San Paolo è
Ecco,
sempre
no,
stato.
guarda, secondo me in campionato no la Juventus, secondo me col Porto. Col
Col Porto
Porto forse il
sicuramente.
pubblico
Sì. Sì. Per
avrebbe spinto, o con il Lione l'anno scorso, ecco.
esempio, certo. Il
In
Napoli
campionato
stesso.
no, perché ora che ci penso, la Juve in campionato o ha vinto senza preoccuparsi o ha perso male, non ha avuto situazioni in casa, non ha avuto situazioni livellate. Però in Champions sì. Il Napoli non lo so, perché sai, il Napoli è un po' diverso. A parte che Napoli, tranne le grandissime partite, non ha mai queste grandi affluenze. Poi comunque sia con la pista d'atletica è sempre, cioè, il pubblico si sente se c'è la grande affluenza, appunto, se sono 20.000 è relativo. Il Milan non lo sappiamo perché, cioè, allora, sicuramente si è messo in carreggiata grazie al fatto che non c'era più il pubblico. Poi però avrebbe tenuto, sarebbe stata una spinta, cioè, i milanisti avevano tanto entusiasmo da dare. L'anno scorso sarebbe stato controproducente, l'avevamo visto, però quest'anno invece magari dalla decima in poi, che ne so, sarebbe stato, insomma, certe partite come contro il Parma che dove hanno perso 2 punti, così qualcosa in più l'avrebbero data, però sai, lascia il tempo che trovo.
Torniamo invece proprio sulla gara di ieri, Tancredi. Abbiamo assistito a un primo tempo nel quale si è vista un'Atalanta che a un certo punto veramente sembrava volesse stritolare la Juventus e tutti quanti, credo, abbiamo avuto la sensazione, arrivato il pareggio, arriverà anche il secondo, magari il terzo gol e l'Atalanta la porta a casa. Nel secondo tempo invece succede qualcosa di molto particolare, perché l'Atalanta la fa la Juventus in realtà, ti aggredisce alta, ti viene a prendere palloni, recupera come ha fatto l'Atalanta nel primo tempo e poi ci mette la qualità e poi ci mette Chiesa, Ronaldo, Kulusevski, Cuadrado e porta a casa una vittoria. Vado a leggere le statistiche in modo che diamo anche notizie giuste, che porta nel secondo tempo la Juventus a fare 10 tiri contro 3 dell'Atalanta. 5 nello specchio della porta contro 1 dell'Atalanta. È stata l'Atalanta che non hai riconosciuto nel secondo tempo o più la Juventus che non hai riconosciuto in positivo nel secondo
Beh,
tempo?
Ma entrambe. Allora, l'Atalanta ha fatto la prima mezz'ora di dominio, poi però è scomparsa dopo il gol della Juve. Cioè, secondo me, anche quando ha trovato il pareggio, comunque sia, lo ha trovato in un momento di difficoltà. L'ultimo quarto d'ora ha trovato il pareggio, ma non ha trovato il gioco, secondo me.
Poi si erano abbassati un po' i ritmi del primo tempo, perché erano partite veramente forti.
Certo. E nel secondo tempo è andato su quella falsariga. Sì. Si è proprio spenta l'Atalanta. Io non so se fosse stanca, non so se fosse entrata magari Papa e riuscita Cardinale, perché non si aspettava questa difficoltà iniziale di non trovare il gol, e questo magari le ha tagliato le gambe, perché per esempio Zapata è uno che si è sbattuto tanto, però nell'ultima mezz'ora, ma se non quasi tutto il secondo tempo, ma nell'ultima mezz'ora scomparso non ne aveva più. Muriel ha inciso pochissimo. Per cui l'Atalanta è proprio uscita. La Juventus invece tanto aveva preso coraggio dopo il vantaggio, a prescindere dal pareggio,
sì.
E poi comunque sia ha continuato su quella falsariga. Non so se è perché ha preso coraggio, non so se è perché è stata facilitata dall'Atalanta che scompariva, non so se è perché proprio per questo atteggiamento che entrava a testa bassa perché non era la favorita e ha preso coraggio durante la partita, no? Il secondo tempo l'Atalanta non c'è stata mai. Non riesco a capire se è perché... Però sai, secondo me la Juventus ha fatto forse la sua migliore partita.
Credo di sì.
Ci può stare, sì.
Credo
di sì. La sua migliore partita. Ma non so nemmeno se è per quello che l'Atalanta è scomparsa, perché l'Atalanta è scomparsa in avanti.
Ci vogliamo mettere anche un fattore legato all'esperienza? Mi spiego. L'Atalanta arrivava come strafavorita, paradossalmente. Per la prima volta la Juventus non arrivava come favorita. Però poi queste partite, no? Le finali, le gare importanti, secche, l'esperienza poi conta, no? Quindi magari ci sono squadre che sono abituate, sì, la Juventus ne ha perse tante di finali, però è abituata proprio a giocarle, a capire quali sono gli errori che puoi commettere, dare troppo tutto all'inizio e poi perdere qualcosa dopo, perdere la concentrazione. Può essere la mancanza di abitudine che in qualche modo ha giocato contro l'Atalanta a giocare certe sfide?
Guarda, secondo me l'esperienza conta in relazione a come si mette la partita.
Anche
per
sì.
Cui secondo me se avesse fatto quel gol nella prima mezz'ora l'Atalanta,
sì,
la Juventus rischiava di andarsene capasotto, così come è successo con il Milan, per intenderci, perché cominciava, per cui a seconda, allo stesso modo l'Atalanta duplicava le proprie forze, mentre invece vedere che non riuscivano a segnare e che appunto erano entrati da favoriti, e questo li ha fatti spazientire. Aggiungici che avevano già perso 2 anni fa, insomma, una cosa non l'ha mai vinta l'Atalanta. Cioè, secondo me, una regola a prescindere che si applica non c'è. Ci sono delle variabili e poi ci sono le contingenze, come se fosse un problema di logica matematica. In quel tipo di variabili, se applichi la contingenza della Juventus che va in vantaggio, secondo me è quello che può succedere. Davvero, la Juventus può utilizzare il suo fattore esperienza, ma allo stesso modo, se fosse andata sotto nella prima mezz'ora, secondo me sarebbe stato poi un boomerang, perché magari cominciavano a venire i cattivi pensieri e diceva: ecco, vedi, un'altra volta facciamo schifo, non riusciamo, non siamo all'altezza, e quindi si deprimeva, come è successo con il Milan, che doveva essere la partita della vita, ben
sì,
più
sì,
importante della finale di Coppa Italia.
Oh, yeah.
Per cui, insomma, come dipende, può dipendere da queste cose, ma più che altro spesso lo sento dire dagli ex calciatori stessi, che quando si prova a trarre una regola assoluta, e molte volte ti dicono dipende dagli episodi,
sì, sì,
nel senso che l'episodio fa girare una cosa e quella che sarebbe il tuo punto di forza invece si rivede il tuo punto debole e viceversa.
Ci sono due audio che tra poco andiamo a sentire, però ieri ha fatto una similitudine Chiellini, ti chiedo se sei d'accordo, ha detto questa è stata un po' come la nostra finale di Cardiff, però all'inverso, noi abbiamo fatto il Real Madrid.
Ma forse lo dice perché...
Che brucia ancora quella partita, credo, anche un pochettino.
Finché la Juve non vince.
È rimasta appiccicata. No, ma quella partita in particolare credo sia rimasta appiccicata a tanti di loro.
Ma sì, ma perché vale come Amburgo.
Certo.
Però Amburgo 2 anni dopo ha vinto la Coppa dei Campioni. Certo, non ti ricordi la Coppa dei Campioni di quello che è successo 2 anni dopo. Però comunque sia 2 anni dopo l'hai vinta. Mentre invece Cardiff, oltre al fatto che in mezzo avevi perso Dortmund, Real Madrid, Milan e Barcellona. Però Barcellona quando l'hai persa eri sfavorito e le altre erano troppo lontane nel tempo, mentre invece hai perso a Cardiff e non ci sei più tornato. Poi, secondo me, perché questo ciclo, cioè anche in quel caso, negli anni 90, anni 2003 con il Milan, perdevi dopo aver vinto. Qua invece hai perso e ancora non l'hai mai vinto la Coppa dei Campioni. Guarda, allora, quello che dice Chiellini è sempre da ascoltare, perché comunque sia una capacità di analisi che è rara. Forse lui intende per il fatto che la Juventus a Cardiff, cioè entrambe sono andate all'intervallo in pareggio.
Sì, all'intervallo in pareggio. Esatto.
La Juventus a Cardiff raggiunge il pareggio, ma si squaglia negli spogliatoi.
Sì.
E forse questo vuole dire, perché l'Atalanta ha raggiunto il pareggio, ma è uscita e si è squagliata, mentre la Juventus aveva una consapevolezza. Quindi forse vuol dire questo. Poi non lo so se Jim City ha dato uno schiaffo a Pessina. Questo non lo so. se
però a meno che non l'hanno sentito loro dallo spogliatoio accanto, però questo non lo sapremo mai. Allora, sentiamo un po' questi due audio invece, vai.
Ciao Vincenzo, ciao Tancredi, Rosolino Fossano.
Ciao Rosolino.
Io sulla partita di ieri non so se voi siete d'accordo, secondo me se l'Atalanta pareggia prima il primo tempo non finisce 1-1. Invece ha pareggiato troppo presto, la Juve è andata negli spogliatoi, i senatori avranno fatto una bella strigliata a tutti, e Pirlo pure, sono entrati in campo che lo hanno meritato alla grande. Siete grandi, Rosolino Fossano.
Grazie Rosolino. Beh, sempre il discorso dei se e dei ma, no, Tancredi?
Ma Fossano è a Cuneo, no?
E lui è siciliano, però, mi sa.
Rosalino è cunese come me. Sì, è quello che dicevamo prima. Cioè, allora, teoricamente, in verità... Allora, a che minuto ha pareggiato Malinowski?
Guarda, te lo vado a cercare. Comunque mancava, credo, un quarto d'ora al termine del primo tempo. Adesso te lo dico con certezza. Però
credo tipo trentesimo, 35esimo.
Allora, aspetta che te lo do per certo. Il pareggio di Malinowski al 41esimo, anzi a 4 minuti dalla
41esimo.
Fine. Abbiamo sbagliato entrambi.
Io devo essere sincero. Teoricamente, normalmente, chi fa il gol prima dell'intervallo
ti carica.
Non solo. Taglia le gambe all'avversario,
esatto,
proprio perché non hai il tempo di recuperare. Forse però un conto è se il gol del vantaggio, un conto è se il gol del pareggio. Però vedi, proviamo a trovare una... Cioè io, per esempio, mi viene in mente una cosa. Lazio-Inter del 5 maggio. Il gol che fa Poborski, credo che fosse Poborski, non mi ricordo però. No, credo che fosse Poborski. Un minuto prima dell'intervallo vale doppio, perché l'Inter entra negli spogliatoi e non pensa che è stata 2-1 per un quarto d'ora, che è andata in vantaggio una prima volta e poi una seconda volta. No, pensa che un minuto prima dell'intervallo ha preso il pareggio e gli viene la paura. E nel secondo tempo prende 3-2 e 4-2. Teoricamente questo dovrebbe raddoppiare le cose.
Sì.
Però secondo me forse allora non è un fatto di quando segno, è proprio della fiducia che ti ha dato il primo tempo. Per cui l'Atalanta, visto che si è dovuta fare un paiolo così per fare il gol, e dice: ma com'è possibile che per mezz'ora abbiamo giocato solo noi, non solo siamo andati in svantaggio, ma ci siamo dovuti impegnare il doppio per riuscire a fare un gol? Quindi magari quella sensibilità la sentono e questo gli porta la paura. In quel caso del 5 maggio, Lazio-Inter magari dicevano: com'è possibile che noi siamo più forti, abbiamo tutte le motivazioni, loro sono meno forti, non ne hanno nessuna, e alla fine del primo tempo stiamo 2-2. Non lo so, bisogna sempre vedere, ripeto, proviamo sempre a trovare una regola assoluta che
non
ci
c'è.
Spieghi il calcio, ma un'equazione non c'è.
Non c'è. Sentiamo quest'altro audio, intanto Rosolino scrive: sì, cunese, come te, mannaggia. Vai, è un palermitano doc. Vai, audio.
Ciao da Santino da Nettuno. Allora, volevo chiedervi, ha fatto più la differenza la Juventus, che ha fatto una prestazione molto più consistente, che l'Atalanta non si aspettava, oppure è stata l'Atalanta stessa che non ci ha messo bene del suo?
Tancredi.
Ma ne avevamo in parte
un po' tutte e due le cose
prima.
Sostanzialmente.
Sì, allora la Juve ha giocato la sua migliore partita dell'anno forse, togliendo Barcellona-Juventus, che però è una partita anche diversa, perché il Barcellona è tutto diverso in avanti, lei colpiti solo in contropiede. È vero che anche ieri la Juve ha colpito in contropiede, però non era proprio un'Atalanta sprovveduta come lo poteva essere il Barcellona. Però onestamente l'Atalanta nel secondo tempo è sparita, per cui la Juve è stata un'ottima Juve, però non è stata una Juve irresistibile, lo dimostra il fatto che l'Atalanta è riuscita a rientrare e tutto. L'Atalanta è proprio sparita, cioè la Juve ha fatto una partita da finale, l'Atalanta non ha fatto una partita da finale.
Due domande, anzi tre domande. Andiamo prima in casa Juventus, poi in casa Atalanta, poi torniamo in casa Juventus. Casa Juventus, quell'abbraccio a fine partita tra Andrea Agnelli e Buffon, i saluti ormai ai titoli di coda di Buffon, che si è preso un bel 8 in pagella, ma credo che sia un 8 alla sua carriera sostanzialmente, anche alla partita, per carità, ma è un 8 proprio alla carriera. È la scelta giusta quella che ha fatto Gigi Buffon? Fossi in te non saresti proprio tornato e quindi avresti chiuso quando ha chiuso? Ha fatto bene a tornare, ha fatto bene a prendere questa decisione? Che futuro ti aspetti di Buffon, che tra l'altro non ha escluso, se le circostanze lo rendono possibile, di partecipare al suo sesto mondiale?
La scelta l'ha fatta la Juventus, però non Buffon, perché da quello che abbiamo saputo si sono incontrati e la Juventus ha detto basta qua, e lui invece avrebbe continuato. Poi non si sono lasciati con acrimonia, come dimostrano anche gli abbracci, però lui sarebbe rimasto un altro anno almeno alla Juventus, e la Juventus ha detto no. Per me uno, se si sente di continuare, vedi, è come Valentino Rossi.
Sì.
Oddio, Valentino Rossi comunque sia ha un limite, perché a parte che insomma la è uno sport dove c'è un mezzo strutturale. Però ormai abbiamo capito qualche anno a questa parte che oltre il decimo posto in media non riesce ad andare Valentino Rossi. Allora uno direbbe, ma perché devi sporcare la tua leggenda? Però in verità tu corri per, cioè tu competi per te stesso. Se stai male a non competere, continua, che ti devo dire? Non sono io che ti posso dire, perché sennò allora perché grandi giornalisti continuano a scrivere, certo, o ad andare in TV, in radio, a 70, 75, 80 anni e diciamo la fai larga ai giovani, mai diretto giornali e altro così, perché comunque sia è quello il loro sport e gli piace farlo, ma perché come ha detto, credo che chi l'ha detto, Del Piero a Totti, Del Piero l'ha detto probabilmente per esperienza personale, quando gli chiesero l'addio gli disse l'unica cosa che gli posso dire è che deve essere lui a dire basta. O forse ha detto Totti a Buffon, no, scusami, forse Totti a Buffon. Deve essere lui a dire basta, nessuno lo deve dire per lui. E parlava appunto per esperienza personale. Totti era troppo legato a una squadra per andare da qualche altra parte. Per cui, secondo me, a continuare. Io devo dirti la verità: per me Buffon allora, secondo me, fino a 2 anni fa era ancora il numero uno della nazionale. Io non so, non sono in grande compagnia in questo pensiero, ma questo è quello che penso. Adesso
più di Donnarumma sarebbe... per te, cioè se tu dovessi scegliere tra lui e Donnarumma, sceglieresti ancora lui?
No, fino a 2 anni fa.
Ah, okay.
Fino a 2 anni fa, da 2 anni a questa parte Donnarumma, non esageriamo. Però per dirti, quest'anno secondo me allora non può, perché non è stato titolare, ma come numero 3 in nazionale secondo me ci starebbe, perché quest'anno io per la nazionale ho visto Donnarumma e Cragno che sicuramente sono da nazionale, tutti gli altri invece hanno avuto un'annata in chiaroscuro, e in quel frangente, se è così, io preferisco una figura alla Peruzzi nel 2006,
sì,
che era di esperienza di Chioccia, che faceva il terzo portiere. Quindi io, se Gigi fosse titolare da qualche parte, sceglierei il ticket Donnarumma, Cragno, Buffon, per dire, perché lui, sapendo di essere ben consapevole che lui va là a fare il terzo, Gigio, certo, è super consapevole di questo,
assolutamente.
Per me può andare dovunque vuole e glielo offrano e dovunque ritiene, mettiamola così. Credo, e secondo me è quello che pensa lui, non avrebbe senso andare a fare il secondo in una grande squadra, perché inutile inseguire questa ossessione della Champions a tutti i costi. Secondo me è questo, perché secondo me quello è controproducente. Lui ha fatto bene a tornare alla Juve, perché a parte che c'era Cristiano Ronaldo e non ci aveva mai giocato assieme, c'era la possibilità concreta di essere vicini alla Champions. 2 anni fa noi pensavamo che stesse cascando dall'albero il frutto, che il frutto fosse maturo, non credevamo che diventasse ancora più difficile per la Juventus, per cui ha fatto stra bene, ha avuto i suoi spazi alto. Io non, da quello che poi si evince dall'intervista, sembra che quest'anno gli avessero promesso più spazio. Questo non lo sapevo. Sicuramente per quello che è stato lo stato di forma di Szczęsny, più spazio l'avrebbe potuto avere. Però comunque sia, secondo me, io ho sentito ieri questo messaggio, questa frase sibillina, oltre al fatto di aver ripetuto, sto ricevendo varie proposte, devo vagliare se c'è qualcuno che, qualcosa che mi stimola a sufficienza. Poi ha detto: ultimamente ho ricevuto un SMS da un dirigente
più pazzo di me,
e che credo che abbia detto di una squadra europea, sì, non mi ricordo, che è più folle di me.
Esatto.
E la cosa mi piace. E io ho provato a pensare che tipo di dirigente fosse. Prima ho pensato all'elite europea, quella che gli potrebbe fare vincere la Champions.
Tipo? Però, Barcellona?
No, ho provato a pensare, ma non mi viene in mente nessuno. Cioè io considero che sia la possibilità di essere il titolare. E non mi viene nessuna squadra di elite europea, le prime 12, che gli possa offrire la titolarità. A meno che non viene un Laporta che dice: guarda, tolgo Neto e vieni tu a fare da secondo a Ter Stegen. Però secondo me è preoccupato da altre cose, sì, la porta in questo momento, sì. Allora poi ho provato a pensare dirigenti folli che hanno queste mattate, folle in senso positivo. I nomi che mi sono venuti in mente sono, quindi non necessariamente l'elite europea, che potessero pensare a lui e che gli potessero dare la titolarità, ovviamente non secondo. E allora mi è venuto in mente Lutito, mi è venuto in mente Sabatini e mi è venuto in mente e poi ho detto magari per dirigente non si è voluto tenere largo, magari era Mourinho. Sì. Poi qualcuno mi ha fatto notare, detto, e se fosse Galliani, che potrebbe avere un senso. Galliani che gli dice: Monza, se andiamo in Serie A vuoi venire? Lui non ha mai lottato per la permanenza. Uno dice: ma è stato in Serie B. Sì, però era in Serie B. Lui ha sempre detto: me lo faccio un anno di Serie B perché non l'ho mai fatto in vita mia, mi piace, è vero, ma è un'esperienza diversa rispetto a lottare per non retrocedere. In Serie B la Juventus è andata per risalire in Serie A.
Sì.
Cosa aveva? 5 campioni del mondo.
Trezeguet, Del Piero, due giocatori li teneva. Allora, ti porto invece in casa.
Quindi magari è il Monza, magari è Galliani.
Magari potrebbe essere il Monza. Tra l'altro ieri quando gli hanno chiesto se... gli hanno detto: guarda, l'ultimo record che potresti battere è quello di andare in una squadra dalla Lega Pro e fare il percorso fino alla Serie A. Lui ha sorriso e ha detto: guarda che magari non è neanche sbagliato, sai che sono capace di farlo. Ecco che si accende magari la spia Monza, non dalla Lega Pro ma dalla Serie B. Lui ha sorriso.
Non è che l'ha contattato De Laurentiis per il Bari?
Sai che ci avevo pensato anche
magari
io.
Magari! Però sai cosa? Lui c'ha la famiglia a Torino.
Sì.
Bambini.
Sì.
Cioè, Bari mi pare
un po' troppo lontano.
Cioè, Monza, ti metti in macchina e fai un'ora di strada, esatto, sei arrivato. Esatto. Cioè, Bari mi pare un po' strano.
Ti porto in casa Atalanta. Casa Atalanta, riflessione la facciamo su Gasperini. Secondo te, dopo questa sconfitta in finale, che sicuramente un pochettino infastidisce e brucia, adesso hai l'obiettivo di chiudere almeno la stagione al secondo posto e poi raggiungere un ulteriore obiettivo di crescita. Basta? Gasperini, secondo te, può avere una tentazione di lasciare l'Atalanta? O credi
e per andare dove?
Beh, se magari lo contattasse una Juventus, dico per dire, e gli proponesse... È chiaro che lì l'Atalanta dovrebbe dire sì, allora, ok, ma io chi prendo al posto tuo? Però,
se l'avesse contattato la Juventus, ci sarebbe andato a prescindere dal vincere o non vincere la Coppa Italia.
Mm.
Sappiamo che Gasperini è cuore Juventus,
beh,
si è formato là. Per cui insomma non ha mai negato la cosa, per cui ora non lo so. C'è anche da dire che molti fanno notare che per il tipo di allenatore che Gasperini è difficile andare a richiedere quelle cose a un gruppo ancora non con troppi anziani come, o comunque sia troppe vacche sacre come può essere la Juventus. Cioè, se devi chiedere lo sforzo a Chiesa, a Kulusevski, a De Ligt, a Arthur, a Bentancur, è un conto. Però chiederlo a Chiellini, Cristiano Ronaldo, Bonucci, magari Dybala stesso, è un altro.
Quindi, però a Chiesa, Kulusevski, De Ligt magari puoi anche chiedere.
No, quelli sì, però non ci sono solo loro. Mm. E secondo me, quando Sarri diceva una squadra inallenabile, la parte che non c'erano Chiesa e Kulusevski, ma non si riferiva appunto alla parte giovane, ma alle vacche sacre.
Sì, quello è vero.
Per cui c'è quella cosa, secondo me, non lo so, tu pensi che possano pensare a lui come profilo?
Ma io oramai non so più a che cosa pensare, perché ci sono veramente tanti nomi che girano lì attorno. Si potrebbe addirittura pensare che la Juventus possa seriamente prendere in considerazione l'idea di andare avanti anche con Pirlo, qualora non dovesse trovare. Io penso una cosa piuttosto.
Sarebbe assurdo.
Sarebbe assurdo.
Non ci credevano e adesso ci credono.
Però sono concorso.
Sarebbe la toppa peggio del buco.
Sono d'accordissimo con te, però penso che sei d'accordo con me a dire che la settimana prossima il nome dell'allenatore lo devi avere. O confermi Pirlo, devi avere il prossimo allenatore. Non puoi aspettare come hai fatto per Sarri metà giugno, metà luglio.
No, e metà giugno no, ma il 27 ce lo dicono.
Sì,
Lenzo, no?
Esatto, sì.
E allora non la settimana prossima, ma diciamo dal 27 in poi, ecco.
Allora, facciamo una cosa, Tancredi. Visto che tu
per me continua a essere Zidane la carta con cui vuole tenersi.
Anche secondo me. Però magari vedi, anche Zidane, se dovesse decidere di prendersi un anno sabbatico, come ha detto, tu potresti portare a scadenza Pirlo, ti fai un altro anno con Pirlo e poi vai su Zidane. Cioè, ci sono tante ipotesi da prendere in considerazione.